Bene, allora partiamo senza le slide. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qua in diretta col professor Beraldo, Carlo Beraldo. Carlo, metti la camera così ti vedono, se no non ti vedono.
Non mi stanno vedendo?
No, non ti stanno vedendo, ti sentono ma non ti vedono.
Oh, sì, no.
C'è lì nella barretta, metti in evidenza la camera. Beh, almeno ti vedono, visto che non possiamo mostrargli le slide.
Vedo. Certo, mi vedono adesso?
Non ti vedono. Ecco, adesso ti vedono, perfetto. Ecco, quindi abbiamo qui il professor Beraldo, che è il nostro appunto ospite di oggi, e quindi svolgerà un seminario sul tema della progettazione. E vi illustra adesso lui, vi dice due parole su chi è lui, che molti di voi sicuramente lo conoscono, e poi appunto procederemo a svolgere il seminario, purtroppo senza le slide. Le slide le metteremo a disposizione una volta finito il seminario, e quindi potrete poi seguire, lo registriamo anche, in modo che per chi non ha potuto presenziare oggi lo troverà inserito in Moodle, e quindi seguendo poi quello che oggi il professor Beraldo ci dirà, potrete seguirlo poi con le sintesi delle slide che vi proporremo in un secondo momento. Quindi passo la parola a professor Carlo Beraldo, e quindi iniziamo pure. Io mi tolgo dalla... disattivo la mia camera, però sono presente.
Se casomai serve intervieni pure.
Certo, sì, certo.
Allora, sperando che tutti mi sentano, io mi presento, a parte il mio nome e cognome, io sono un sociologo che in gioventù ha fatto per molti anni l'assistente sociale, tra l'altro. Ho lavorato per molti anni all'interno delle aziende sanitarie, prima del Veneto e poi del Friuli Venezia Giulia. Da una quindicina di anni adesso lavoro, opero nell'Istituto Regionale di Studi per il Servizio Sociale, quindi Trieste, prima come direttore e attualmente come presidente. La mia professionalità è data non solo dall'operatività nei servizi che prima, nelle aziende sanitarie in particolare, che prima ho effettuato, ma soprattutto negli ultimi 15 anni di studio, di consulenza verso la regione Friuli Venezia Giulia in particolare, e poi di formazione con gli operatori. Sono stato docente all'università con il corso di laurea in servizio sociale qui di Trieste, con la stessa università continuo a collaborare, segno anche della mia presenza oggi. L'argomento che intendo approfondire riguarda la tematica della pianificazione, i significati della pianificazione, e sapendo che è un tema fondamentale. Perché? Fondamentale perché ormai praticamente la stragrande maggioranza della normativa, degli atti anche, che gli enti locali, e non solo gli enti locali, ma anche le organizzazioni del lato sociale, per la verità, che si occupano di servizi sociali e sanitari, agiscono con una logica cosiddetta pianificatoria. Faccio una parentesi: il termine pianificazione, lo vedremo tra un po', tra l'altro, viene spesso associato ad altri due termini con valore concettuale molto forte, che è quello della programmazione e quello della progettazione. Vedremo la differenza tra questi tre termini concettuali, che spesso vengono confusi, vengono usati in forma errando, vengono utilizzati in forma indifferenziata. Cerchiamo intanto di dare un significato al concetto di pianificazione, ma tale significato vale anche per gli altri due termini, programmazione e progettazione. E qual è questo significato? Possiamo definirlo così: applicazione razionale delle conoscenze umane nell'assumere delle decisioni e intraprendere delle conseguenti attività. Significa sostanzialmente dare una logica alle azioni e agli interventi che vengono fatti. Una seconda definizione che completa la prima è anche questa. Sostanzialmente serve pianificare o programmare o progettare, serve nello stabilire relazioni tra mezzi e fini. Quando parliamo di mezzi parliamo di risorse, possono essere risorse finanziarie, ma anche risorse professionali, risorse umane, risorse materiali, e fini, nel senso di obiettivi, di obiettivi da raggiungere, di risultati da raggiungere. E quindi il significato sintetico possiamo sostanzialmente affermarlo in questo modo: raggiungimento dei fini mediante l'impiego più efficace dei mezzi. Questo è il senso complessivo del punto di vista concettuale del concetto, appunto, del termine pianificazione, che riguarda per l'appunto anche, ma adesso lo spiegheremo un po' meglio, quando parliamo di programmazione o di progettazione. Allora, abbiamo detto un attimo fa che i tre termini piano, programma e progetto vengono spesso confusi. È un errore, però di fatto voi vi troverete in testi, ma anche nelle specificazioni normative, spesso una confusione di questi tre termini. Qualche volta no, per la verità, e questo va bene, altre volte sì, però ragioniamo adesso secondo il dover essere, secondo il dover essere.
Carlo, scusa.
Mi dà l'idea, a me viene in mente molto quella particolare, le matriosche russe, non so se avete presente quelle piccole statuine in legno, per cui quando apri la più grande dentro ce ne sono altre di più piccole. Nella logica metodologica diciamo che il piano è qualcosa di più grande, il programma è qualcosa che è all'interno del piano, è medio come grandezza, il progetto invece è qualcosa che riguarda specifici interventi, quindi è qualcosa di molto più concreto, di molto più concreto. Quando noi parliamo di piano, parliamo quindi di qualcosa di piuttosto generale, di piuttosto qualcosa di massiccio. Poi nelle slide capirete un po' meglio le definizioni più, ancora più specifiche, più analitiche di quello che vi sto spiegando ora. Adesso a me preme che voi capiate abbastanza il concetto. Parliamo, che ne so, piano sanitario regionale, oppure piano sociale regionale. È qualcosa di grosso, quindi riguarda la regione, riguarda un impegno complessivo della regione su una pluralità di aspetti che riguardano le condizioni di vita della popolazione. Quando noi
Carlo, sì? Scusami, sì? Scusami, siccome ci sono problemi di audio, prova a togliere anche il video. Togli il video, vediamo se migliora l'audio, perché hanno un po' di difficoltà a seguirti sulla, perché è disturbato. Scusami l'interruzione.
No, assolutamente, basta.
Prova a togliere lo schermo e continui.
Il video incide? Sì?
Sì, sì, anche il video incide, vediamo se migliora. Forse perché hai le cuffie, non lo so, è un po' disturbato. Prova a parlare.
Oppure tengo il microfono troppo.
Prova, adesso forse è meglio, vediamo.
Pronto?
Sì, parla, che così vediamo se...
Pronto, sì.
Sì, mi sembra sia meglio. Scusa, però continua pure.
No, assolutamente. Adesso va bene.
Sembra meglio, prosegui pure, scusami.
Pronto?
Sì, sì, ci siamo.
Posso parlare?
Sì, vai, tranquillo, vai.
Esattamente. Allora, quando noi invece parliamo di programma, noi parliamo dentro il piano sociale della regione, c'è la specificazione programma anziani, e quindi quel pezzo di piano che si occupa di anziani viene definito programma. C'è un progetto specifico che riguarda gli anziani non autosufficienti, c'è un progetto specifico che riguarda gli anziani che stanno bene e che possono diventare risorsa per altri di volontariato, di solidarietà verso gli altri anziani. Spero di aver dato l'idea da questo punto di vista di questa specificità. Delle caratteristiche delle tre parole piano, programma e progetto.
Si sente male, sì? Si sente a tratti e disturbato. Se puoi eliminare le cuffie e parlare direttamente nel microfono.
Sì.
Si sente molto.
Però, guarda. Adesso come mi senti?
Meglio.
Mi senti? Meglio?
Sì, mi sembra meglio adesso. Perché?
Bene.
Vai, scusa di nuovo.
Se si sente meglio va bene.
Si sente meglio.
Allora, siete meglio?
Sì.
Posso attivare anche eventualmente il video a sto punto?
No, lascia il video. Vediamo. Perché appesantisce. Continua così senza video, che è meglio.
Sì?
Sì, va bene così adesso, dai.
Allora, voi direte, ma a che livello istituzionale vi è questo impegno cosiddetto pianificatorio? I livelli istituzionali che utilizzano questo sempre più, mi viene da dire, questo impegno pianificatorio, direi che cominciano dall'Europa. L'Europa parla e agisce su piani, fa dei piani ben precisi, e all'interno dei piani poi a sua volta si riferisce a programmi e si riferisce a progetti. A livello nazionale, sono i piani nazionali di tipo sanitario, ci sono i piani nazionali dedicati alla povertà, ci sono piani in tutto l'ambito sociale, scuola, il piano riguardante la casa.
Ci sei? Pronto? Ti abbiamo perso. Ti perdiamo, non si sente.
No, signora.
Mi spiace, ma non va a tratti e poi dopo non si sente più. Non so se mi sentite voi, sentite la mia voce?
Sì, a lei la sento
bene.
A me sentono distintamente, se proprio. Non so se riesci a. No, perché io non ho cuffie, non ho niente, lascio solo l'audio e sentono così.
Mi senti adesso?
Parla e devi parlare, perché prova a vedere se funziona.
Però mi senti, pronto?
Sì, se parla, vediamo se fai un discorso, se non si spezzetta, perché se no non. Dai, vai avanti.
Allora. dicevo che tra virgolette pianificato riguarda a scalare sia da livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale e anche a livello locale, comunale e delle stesse aziende sanitarie.
Non ti Carlo,
si declina con...
Carlo, non ti sentiamo. È un problema della tua linea, non riusciamo a sentirti. Allora, la soluzione che facciamo, no, non riusciamo a sentirti. Resta connesso. Niente, mi chiami e ti metto in viva voce sul cellulare, perché non ho altro modo di poterlo fare. Quindi ti chiamo al telefono e parliamo col cellulare e sentiranno il cellulare i ragazzi, non c'è altra soluzione. Perché è disturbata il problema della tua linea, io non so come mai, però purtroppo è così. Allora adesso io ti sto chiamando e poi ti metto a viva voce. Vediamo così. Perché ne risente la concentrazione della lezione se non ti sentono. Quindi non ho altra soluzione, vediamo qua.
Pronto?
Ecco, allora, forse ti sì. Tu parla che io ti ho messo al massimo sperando che loro sentano. Prova a parlare e chiediamo se ti sentono. Vai.
Allora, ci sono due sostanzialmente logiche che animano l'azione pianificatoria, programmatoria e progettuale. È un approccio razionale e un approccio dialogico. Che significa le due cose? L'approccio razionale è un approccio cosiddetto prescrittivo, cioè bisogna agire secondo direttive, senza tener conto delle variabili di complessità che possono accadere nella quotidianità della situazione. L'approccio invece è dialogico. L'approccio dialogico riguarda invece le modalità di agire riflettendo rispetto alle situazioni concrete che in fase di azione si possono trovare, nel senso che non basta applicare ciò che è scritto su un documento, significa avere come riferimento ciò che è scritto in un documento, ma cercare di adeguarlo alla realtà verso la quale si opera, che tenendo conto che le realtà umane sono sempre molto, molto, molto dinamiche, molto sfaccettate, rappresentano complessità sicuramente diversificate. Che ne so, occuparsi di anziani o di minori in alta montagna è diverso che occuparsi di anziani e di minori in una metropoli, in una città. Onestamente le dinamiche sociali sono diverse e quindi bisogna adattarsi alla diversa realtà nella quale ci si trova ad operare. Poi, altra cosa importante da sottolineare è l'approccio cosiddetto metodologico. Quando noi diciamo approccio metodologico, diciamo che ci sono delle fasi di azione che in qualche modo bisogna rispettare e che danno senso al cosiddetto processo metodologico che caratterizza un'azione progettuale o un'azione di programmazione. Facciamo così, in questo momento io cerco di andare nel concreto, nel senso che utilizzerò prevalentemente il termine progetto, che è quello che sostanzialmente impegna l'operatore. Diciamo che a volte un operatore può anche, in collaborazione con il proprio dirigente, può anche costruire un programma, ma l'operatore di solito è impegnato alla costruzione e realizzazione di un progetto, cioè di un intervento concreto, ecco, verso una determinata realtà, realtà sociale. Tale processo metodologico, il termine processo significa proprio una serie di azioni che si conseguono l'una all'altra. Una prima azione è, possiamo definirla in questo modo, esame dei contenuti di programmazione, pianificazione eventualmente esistenti riguardo alla problematica da affrontare. Cosa significa questo? Significa che se io devo costruire ad esempio un progetto per quanto riguarda che ne so, l'invecchiamento attivo, è un progetto che si sta sviluppando molto nelle diverse realtà sociali, su indicazioni tra l'altro delle diverse regioni, cioè fare in modo che le persone anziane che stanno bene, che sono in pensione, possano in qualche misura essere sostenute nella loro autosufficienza, nella loro autonomia, ma possono anche diventare risorsa per gli altri anziani che stanno male. Allora un operatore cosa fa? Si mette a leggere se ci sono delle indicazioni che la regione ha attivato, delle esperienze presenti in giro per nella propria regione o anche in giro per l'Italia, cerca di vedere su qualche rivista se c'è qualche saggio che racconta qualche cosa sul tema, quindi ci mette un po' a studiare. Questo è l'aspetto più concreto che deve in qualche misura fare. È un esame, è un approfondimento, ecco, prima di cominciare a ideare il progetto su cui poi investe la sua professionalità. Il secondo passaggio, la seconda fase di questo processo metodologico è l'ideazione, cioè comincia a dare delle idee al progetto che vuole realizzare. Cerca in qualche misura di formularlo, tenendo conto ovviamente delle riflessioni che ha fatto in precedenza, cerca di buttare giù degli appunti, di cercare di mettere in evidenza gli elementi che possono caratterizzare questo progetto e cerca quindi di stenderlo. Scrive un documento vero e proprio di definizione del progetto, che ha ovviamente delle caratteristiche, sostanzialmente un esame della realtà verso la quale intende operare e contemporaneamente degli obiettivi, dei risultati che intende raggiungere e con quali strumenti, con quali mezzi, con quali risorse, con quali impegni anche professionali intende raggiungere quei determinati risultati e in quanto tempo anche. E in quanto tempo intende raggiungere quei risultati. Vedremo poi come tentare di fare in modo che tutto questo venga tenuto sotto osservazione, vedremo poi, utilizzeremo un termine, venga valutato, ecco, in tal senso. La terza ed ultima fase è quella della realizzazione vera e propria del progetto. Ripeto, insisto sul concetto e sul termine progetto, che è quello che riguarda più gli operatori, ma questa metodologia riguarda anche il programma, riguarda anche ad alto livello il cosiddetto piano. E quindi comincia a realizzarlo, comincia a fare in modo che il tutto venga venga concretamente, che venga concretamente attuato. La realizzazione del progetto, in qualche modo, che è la fase più ovviamente concreta, operativa, deve avere un po' delle caratteristiche, e cioè, innanzitutto, di solito c'è il cosiddetto lancio del progetto, do pubblicità a quello che voglio realizzare, in modo tale che ci sia del consenso. A me interessa che questa cosa che sto facendo sia una cosa che venga condivisa, che solleciti attenzione, che solleciti adesione, e quindi in qualche modo, faccio in modo che nel sito del servizio, nel sito del comune, nel sito dell'azienda sanitaria o nel sito dell'associazione verso la quale sto operando vi sia una descrizione del progetto, gli obiettivi, i significati e il valore del progetto stesso che sto realizzando. È chiaro che dipende molto dalle situazioni. Cosa posso dire? Vi possono essere dei progetti molto delicati, che riguardano fasce di persone molto particolari, su cui il lancio del progetto deve avere probabilmente una deve attenuarsi, ecco, o quantomeno essere ritardato. Faccio un esempio. Nella mia attività professionale più volte mi è accaduto deve sorgere una comunità residenziale per soggetti in difficoltà, per senza fissa dimora. Se io pubblicizzo sta cosa, è molto probabile che la popolazione che abita attorno alla realtà dove vengo a determinare questo servizio insorga, e quindi è meglio non dare molta pubblicità. Casomai in quel momento io non lancio il progetto, casomai lo lancerò quando il progetto è positivo e ho visto che non ha determinato nessuna disfunzione nella vita sociale di quella zona, di quel quartiere. Prima però io catturo il consenso, ne parlo con il parroco, ne parlo con il presidente del consiglio di quartiere, ne parlo con alcune realtà che possono sostenermi nel progetto, in modo tale che se c'è qualche reazione negativa sorgano immediatamente delle risorse positive che invece dicono no, è una cosa più importante, è una cosa positiva, non succederà nulla, che tranquillizza sostanzialmente la popolazione. Quindi va valutato. Quando invece un progetto ha una dimensione sicuramente sociale, positiva e aperta, il lancio del progetto invece diventa assai significativo. La seconda fase, un secondo momento quando noi realizziamo un progetto è il cosiddetto pilotaggio. Che significa pilotaggio? Significa governare il progetto, essere sempre attenti che il progetto, soprattutto se riguarda non solo un singolo operatore, ma se coinvolge degli altri operatori, ci deve essere un operatore, di solito quello che l'ha costruito, che osserva, che lo segue, che fa un monitoraggio delle azioni che vengono realizzate rispetto a quel progetto, organizzando ovviamente le attività e facendo in modo che il tutto vada per il meglio. Uso questo termine monitoraggio, che poi anche vedremo tra un po', perché vi ricordate che all'inizio dell'effettuazione di un progetto abbiamo detto che noi dobbiamo stenderlo, c'è un documento di base del progetto che tiene conto della realtà, degli obiettivi che vogliamo raggiungere. È anche vero che però nella fase di realizzazione ci possono essere degli inconvenienti, ci possono essere delle novità, possono insorgere degli ostacoli nuovi. Ed è questo ovviamente mi porta, proprio perché l'approccio che io ho utilizzato è un approccio cosiddetto dialogico, mi porta a fermarmi un attimo e a dire come risolvo questi ostacoli, come li supero, come riesco ad aggirarli. Probabilmente ho bisogno di una regolazione del progetto, ho bisogno di qualche risorsa in più, ho bisogno che rispetto a quella azione che intendevo fare è preferibile farne un'altra. Questo mette in evidenza che la realizzazione di un'azione progettuale sostanzialmente deve essere in continuazione osservata, monitorata, visionata, in modo tale che se ci sono delle modificazioni da apportare, queste vengano effettuate. Altra caratteristica di un'azione progettuale, ripeto, continuo a parlare di progettazione che è la cosa più concreta che riguarda gli operatori, ma la logica in forma più estesa riguarda anche quando noi parliamo di programma oppure di piano, è la cosiddetta valutazione. Valutare, nel senso, in qualche modo indirettamente ne abbiamo già parlato, quando diciamo che soprattutto nella fase di realizzazione noi dobbiamo tener da conto di ciò che sta accadendo. In qualche modo è come se parlassimo di valutazione. Però quando noi parliamo concretamente di valutazione, diciamo che valutare ha un significato anche di tipo metodologico ben preciso, ha un valore, ripeto, di rigore anche, di approfondimento e di azione per l'appunto valutativa. Non si può andare semplicemente con il buon senso, andare ad occhio. Che significa valutare? Diamo una definizione, che è questa: è l'insieme delle attività collegate di ricerca utili per esprimere un giudizio nel contesto della realizzazione di progetti, programmi, piani o di realizzazione di servizi. In questo caso ho aggiunto anche programmi e piani, perché il concetto valutare vale ovviamente anche per loro. Perché serve valutare? Perché è opportuno valutare? Serve per capire se tutto quello che è stato messo in atto o si intende mettere in atto. Io nella slide vedrete, tra parentesi, anche questo concetto, si intende mettere in atto, perché valutare è importantissimo alla fine della realizzazione di un progetto, nel nostro caso, però ci sono dei momenti valutativi anche all'inizio. E lo vedremo poi, però, lo vedremo poi questo. E quindi tenete da conto che valutare assume un significato molto forte, non solo alla fine, quando realizziamo qualche cosa, ma anche all'inizio. Per raggiungere dei risultati appare l'approccio migliore, il più adeguato per l'appunto questo del valutare. Valutare però significa anche porsi delle domande e cercare delle risposte con la raccolta e l'analisi di dati e informazioni pertinenti. Diversamente dalla valutazione spontanea, la valutazione in quanto esito di azioni di ricerca sociale deve appoggiarsi su informazioni, informazioni che devono essere verificabili e che sono raccolte con procedure rigorose e coerenti. Lo vedremo tra un po' cosa significa questo. Quindi significa raccogliere delle informazioni, per l'appunto, che mi danno la possibilità di esprimere questo giudizio su come sta andando il progetto che ho o che sto attivando o che ho attivato. Ripeto, valutare è importantissimo, soprattutto alla fine, quando si realizza, ma in qualche modo accompagna tutto il processo di realizzazione di un progetto. Allora, ci sono tre termini che anche questi spesso vengono confusi e che invece è opportuno non confondere. Cerchiamo in qualche modo di dare un significato. Allora, abbiamo già detto, valutare significa esprimere un giudizio, quindi è un esito di una riflessività su ciò che si sta facendo, è un'opinione ragionata perché ho avuto degli elementi su cui ragionare, ma sottolineo questo concetto di giudizio. Altro termine che abbiamo utilizzato in questo colloquio, che ho utilizzato io in questo colloquio, è monitorare. Ed è il concetto di monitoraggio. Che significa monitoraggio? È la raccolta sistematica e continua di informazioni di vario tipo, utili per la verifica e quindi anche per la valutazione. Quindi monitorare significa raccogliere informazioni, raccogliere dati e informazioni. Questo è il concetto di monitorare. E abbiamo adesso utilizzato un terzo termine, che è quello di verifica, che spesso molti, sbagliando, confondono con valutazione. No. Verifica un'altra cosa, serve per la valutazione, è fondamentale per la valutazione, ma è un elemento della valutazione. Perché? Perché la verifica è il controllo sulla base di alcuni parametri, o meglio di indicatori, della corrispondenza dei risultati che sto raggiungendo, dei risultati che sto raggiungendo rispetto a quanto previsto, rispetto a quanto intendevo realizzare. Faccio un esempio. Se io attivo un'azione progettuale per ridurre l'abbandono scolastico e mi metto l'obiettivo che nell'arco di un anno scolastico voglio ridurre l'abbandono scolastico del 20%, è obiettivo sicuramente più che nobile, importante, perché ne ho valutato, ne ho parlato con i docenti, eccetera, eccetera. In quella situazione di periferia, di disagio, oppure anche di un'altra percentuale più alta, dipende appunto dalle situazioni ovviamente, e vi dico, bene, alla fine dell'anno scolastico io voglio ridurre l'abbandono scolastico del 20%, però a metà anno questa percentuale deve raggiungere il 10%. Ebbene, io aziono un'azione progettuale, metto a disposizione della scuola come assistente sociale degli educatori che danno una mano agli insegnanti per fare delle attività di dopo scuola, delle attività anche di sostegno con le famiglie eventualmente, però vedo che a metà anno La riduzione non è del 10%, è solo del 5%. Per cui dico qui ho sbagliato qualcosa. O ho esagerato, sono stato troppo ottimista, oppure c'è qualcosa che non quadra. Perché presumo che se a metà anno il 5%, a fine anno non sarà del 20%, ma sarà ancora meno. E allora valutare mi serve a questo, nel senso che la verifica, cioè, mi spiego, il monitoraggio mi dice: guarda che hai solamente il 5%. La verifica mi dice: è il confronto tra il 5% a metà anno e il 10% che io invece pensavo di raggiungere a metà anno. E quindi è una differenza. La verifica mi dà una differenza. La valutazione mi dice: cosa devo fare allora? Posso migliorare questa situazione? Come devo fare? Parlo un po' con gli insegnanti, mi faccio dare dei consigli, serve casomai che gli educatori siano un po' più attivi, serve che allungare qualche ora di sostegno, c'è qualche famiglia che non è stata convinta del buon progetto, cioè devi in qualche modo intervenire. Cioè, è la valutazione che mi dà, dopo una riflessione sui dati che il monitoraggio e verifica mi hanno dato, la valutazione mi dice cosa fare, mi dà una riflessività che mi porta ad intervenire, ad agire. Quindi spero di aver chiarito bene questo concetto. È vero che, proprio perché la valutazione è molto importante, è qualificata da alcuni significati, da alcuni valori dal punto di vista concettuale. Quali sono questi valori concettuali che qualificano la valutazione? Li elenco. Efficacia. Che significa efficacia? Significa la capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi fissati. Un progetto è efficace se per davvero mi fa raggiungere gli obiettivi che intendevo all'inizio, altrimenti devo intervenire, ovviamente, devo regolare, devo fare qualcosa perché sia efficace effettivamente. Un secondo elemento concettuale della valutazione è l'impatto. Che significa impatto? Significa che oltre agli obiettivi specifici che caratterizzavano quel progetto, è possibile che la realizzazione di quel progetto determini dei cambiamenti, è augurabile che siano cambiamenti positivi, dal punto di vista della solidarietà, dal punto di vista della socializzazione, dal punto di vista dell'attenzione rispetto alla realtà di cui mi sono occupato. Un esempio tipico è, che ne so, mi occupo di sto pensando a una pluralità di esperienze che hanno caratterizzato la mia vita professionale. Un centro per la realtà che è presente a Mestre, tra l'altro, in cui il direttore è un mio amico, un centro per senza fissa dimora, cos'è successo? I barboni sono diventati bravi ad aggiustare le biciclette e le persone che hanno a prezzi piuttosto ridotti e le persone che hanno la bicicletta che non funziona vanno nel centro senza fissa dimora, che è collocato nel centro di Mestre, a farsi aggiustare la bicicletta. Per cui quella realtà lì non è più diventata il luogo dei barboni. Certo, ci sono anche questi, ma si va anche per mettere a posto la propria bicicletta. Oppure riguarda sempre quella realtà lì, è diventato un centro di un centro con delle utilizzando delle stanze ampie che sono lì presenti, un centro culturale. Alcune assemblee, alcuni convegni vengono fatti all'interno di quella realtà. Quindi è diventata anche una risorsa per la città. La stessa cosa può accadere quando ci si occupa di portatori di handicap. All'inizio, se in una realtà i portatori di handicap, c'è molta perplessità, un po' meno adesso rispetto ad una volta. Io ricordo nel mio passato, quando lavoravo nell'azienda sanitaria di Venezia, un centro diurno per portatori di handicap che è stato messo in piedi, che purtroppo aveva sollecitato la reazione negativa della popolazione. Quindi un lavoro enorme, di grande difficoltà, per far accettare questo servizio diurno per portatori di handicap alla popolazione. Adesso no, non è così, non è assolutamente così. Per fortuna c'è stata una crescita culturale da questo punto di vista. Però adesso il rischio è che un servizio per portatori di handicap venga accettato, ma rimanga isolato. Se invece da quel centro di portatori di handicap nascono delle iniziative, che ne so, anche delle rappresentazioni, ci sono i volontari che vanno all'interno, che poi raccontano all'esterno, nella scuola, molte scuole ad esempio stanno favorendo impegno di volontariato da parte dei propri studenti, delle scuole superiori e anche delle inferiori all'interno di questi servizi, dando poi dei crediti formativi, e poi questi ragazzi raccontano poi fuori, sono quasi tutti entusiasti poi i ragazzi, capite che culturalmente cresce solidarietà, cresce attenzione verso i portatori di handicap di quella determinata realtà. Ecco, questo è l'impatto. Cioè va oltre gli obiettivi specifici che il progetto si qualificava. Altro elemento importante che caratterizza la valutazione è la cosiddetta rilevanza. Rilevanza cosa significa? Significa la capacità di incidere fortemente, fortemente nella realtà verso la quale ho investito, verso la quale ho operato. Vedete che efficacia, impatto, rilevanza sono molto connesse l'una con l'altra, a volte possono anche confondersi, ma in qualche misura è una specificazione di un qualche cosa che caratterizza un buon lavoro, una buona azione. Altro elemento che caratterizza la valutazione è la efficienza. Che significa efficienza? Significa che vi è un buon rapporto tra costi, tra risorse messe in campo e risultati. Nel senso che l'obiettivo dovrebbe essere che io ottengo degli ottimi risultati attraverso l'utilizzo dei mezzi, delle risorse strettamente necessarie. È chiaro che se io impegno una pluralità di risorse e i risultati poi sono scarsi, l'efficienza è stata scarsa. Che ne so, se io metto, qualche volta può succedere, voglio attivare un centro diurno per ragazzi in difficoltà, e metto, spendendo ovviamente delle risorse anche di tipo economico, dei bravi educatori all'interno, però i ragazzi in difficoltà non ci vanno, e ci vanno ragazzi che non hanno difficoltà, solamente che vanno lì e trovano l'educatore che gli dà una mano a fare le lezioni, beh, capite che l'efficienza non c'è, perché io l'obiettivo di quel centro educativo era per i ragazzi in difficoltà, non per i ragazzi che sono abbastanza a posto, ecco. Mi va bene se ne arriva qualcuno, ma non la totalità, a me interessava che coinvolgere i ragazzi in difficoltà. Ecco, l'efficienza quindi misura questo rapporto tra costi e impegno delle risorse e risultati. Poi altro elemento importante è la trasferibilità e riproducibilità del progetto. Se un progetto vale, se un progetto è importante ed è in qualche misura, poi io divento un modello, ovviamente da adeguare, da verificare in altre realtà, però è un modello di cui è una realtà, un'esperienza che va raccontata, che diventa elemento di riferimento per altri operatori. Se qualcuno legge le riviste professionali di servizio sociale che sono presenti sia nella biblioteca del Dipartimento ma anche nell'istituto che io, nell'IRSES che io presido, le riviste professionali sono stracolme di esperienze, di progetti che sono andati bene, e che qualcuno dice, ecco, quindi io in qualche modo recupero la metodologia e la adeguo poi alla mia realtà, però vedo che probabilmente con quella metodologia si può raggiungere dei risultati, e quindi un progetto trasferibile assume sicuramente dei significati molto 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 forti. Adesso non lo so, io che mi fermo in questo momento se c'è qualche domanda da farsi.
Ecco, sì, se i ragazzi che sono adesso qui all'ascolto vogliono fare qualche domanda, si palesano e te lo chiedono direttamente. Penso che comunque sia andata meglio la ricezione attraverso il cellulare, per cui non dovrebbero essere stati problemi. Bene, passo la parola a voi se avete qualche richiesta di approfondimento o qualche domanda che vi incuriosisce rispetto a quanto finora ci ha proposto il professor Beraldo. Non vedo segnali, ma se qualcuno
a meno che qualcuno non ci stia pensando su.
Ci stanno pensando probabilmente. E io volevo chiedere una cosa riguardo proprio alla valutazione, no? Tu hai parlato di valutazione all'inizio di un'attività progettuale. Sì. Se magari appunto ci dici qualcosa, cosa si intende per valutazione ex ante, la possiamo chiamare, no?
Ex ante, esattamente. Sì, pensavo però di arrivarci tra un attimo.
Ok, allora solo aspetto.
Scusami un attimo. Provo a darmi il tuo indirizzo mail, che mentre gli studenti fanno qualche interrogazione io cerco di rimandarti le slide.
Allora, il mio indirizzo email è il mio nome e cognome, scritto tutto minuscolo con un puntino di separazione.
units.it. Ok.
Units.it. Prova.
Sì, certo.
Posso fare una domanda?
Abbiamo una richiesta da parte di una...
Oh, perfetto, sono contento.
È la signorina Cipalesi, vabbè, tanto non la vede, la vedrei io. Comunque
va bene, ok.
Purtroppo non la vedi, però è la signorina Cometa, prego.
Io non ho capito bene la relazione tra pilotaggio e monitoraggio. Forse non ho capito bene che cos'è proprio il pilotaggio.
Ah, va bene, va bene. Allora, diciamo che pilotaggio è un termine un po' volgare, che comprende il tutto, che comprende la valutazione, che comprende il monitoraggio e che comprende anche la verifica. Pilotare significa osservare, diciamo che è una specie di sinonimo della valutazione comprensiva anche della verifica, ecco, diciamo in questo senso qui. Quindi è un termine che viene utilizzato in modo un po' generalista, ecco, diciamo in questo modo.
ecco, forse anche scevro da qualunque valenza di tipo negativo, no? Forse.
Sì, 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 esattamente, da questo punto di vista significa questo.
E quale altro concetto chiedeva la signorina? Pilotaggio e poi il secondo?
No, questo era, non avevo capito bene la relazione tra pilotaggio e monitoraggio, invece il monitoraggio fa parte del pilotaggio, quindi ok, è chiaro.
Bene.
Grazie.
Prego.
Niente.
Avete altre, vi vengono in mente altre cose che appunto volete approfondire?
Non ci riesco.
Le slide le manderemo in un secondo momento, come ho detto, e comunque
niente, non ce la faccio, infatti
saranno pesanti.
Adesso ho accennato anche il video, vediamo se quella modalità telefonica in qualche modo
penso che
dovresti,
a parte che non ti vediamo, ma
no,
si sente la tua voce con l'eco, perché siamo sei sul cellulare, sei anche a video, però non è
cancello, allora cancello,
sì, okay. Perché si sente peggio, molto peggio.
Ok, va bene, ok.
Bene, niente, direi, vedo che non hanno al momento altre domande, per cui mi pare che poi i concetti sono di grande rilevanza, no? Sono dei grandi contenitori, probabilmente ognuno di essi richiederà degli ulteriori approfondimenti, no? Che potranno fare,
certo,
con le slide, con i testi, perché sono penso molto ampi, no?
Certo.
E quindi
certamente.
Sicuramente poi verranno ulteriori magari necessità di approfondire, no? Però così,
certo,
con una presentazione diciamo ampia come quella che tu ci stai proponendo, la trovo molto interessante, perché sia dal punto di vista metodologico, proprio di come si procede, no? Come si va a costruire un progetto, a discendere dal piano, dal programma e al progetto, no? Con questa sequenza, diciamo, come ordine di grandezze. E quindi,
sì,
e quindi ecco, lo trovo molto, molto interessante. E così pure l'introduzione di questo concetto di valutazione, no? Che si applica poi a diversi livelli, evidentemente. Ma io direi, visto che non vedo domande, se vuoi proseguire con la trattazione e quindi poi aspettiamo le domande alla fine.
Va bene, certamente.
Carlo, però devi chiudere, devi uscire da Teams, perché ci sei ancora dentro, credo, perché si sente l'eco.
Ah sì?
Eh sì.
Però io ho chiuso il video.
Chiudi anche l'audio.
Ho chiuso anche l'audio.
Bene, adesso molto meglio. Bene, se vuoi puoi continuare. E quindi andiamo.
Certamente. Allora, ci sono due macro funzioni che la valutazione assume.
No, c'è un qualcosa, alt, fermo, c'è qualcosa che non funziona, devi chiudere,
perché?
Esci dalla conversazione, perché sei ancora dentro, si sente un eco tremendo, no.
Adesso ancora?
Sì, c'è l'eco.
E allora calo.
Proprio esci dalla conversazione. Sei uscito?
Adesso si sente meglio?
Adesso dovrebbe andare bene, sei tornato come eri prima.
Sono tornato come prima, va bene?
Va bene, prego.
E quindi anche gli studenti sentono?
Sì, 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 ti sentono.
Bene, allora. Allora, ci sono due macro funzioni che caratterizzano il processo valutativo, che vanno sottolineate proprio per dare significato alla valutazione. La prima è rendere conto, in qualche modo ne abbiamo parlato fino ad ora, è il cosiddetto il concetto di accountability, rendere conto delle attività e dei risultati ai diversi possibili soggetti interessati, ma anche per fare un bilancio complessivo dell'esperienza che si sta realizzando o che si è conclusa. E una seconda macro funzione è anche quella dell'apprendimento, nel senso che io valutando imparo, imparo dall'esperienza, ma imparo coniugando l'esperienza con quello che ho studiato, con quello che ho approfondito in precedenza, e quindi arricchisco la mia, il mio sapere in rapporto all'esperienza. Credo sia diverso operare poi tenendo conto sia dello studio ma anche di quanto l'esperienza mi ha dato in termini di adeguamento dello studio alle azioni. Questo mi sembra sostanzialmente molto semplice da capire. Ecco, da questo punto di vista. Diciamo poi che la valutazione non solo interessa ai soggetti che hanno attivato il progetto, quindi può essere il medesimo operatore, il suo superiore, il suo dirigente, ma quando noi parliamo di valutazione anche a livello più complessivo. Provate a pensare, se qualcuno segue quello che sta accadendo in Italia rispetto alla efficacia dei sistemi sanitari rispetto alla pandemia presente oggi del coronavirus. Se qualcuno legge i giornali o sente anche qualche trasmissione televisiva, c'è una polemica in atto tra le modalità di attuazione del sistema sanitario lombardo, il sistema sanitario veneto, il sistema sanitario dell'Emilia-Romagna, il sistema sanitario del Piemonte, ed è una valutazione che è in corso. Quindi capite che la valutazione assume anche a livello macro una cosa estremamente interessante e fondamentale. Un altro elemento che forse sto allargando, ma per darvi l'idea del significato della valutazione, su cui sta indagando l'Istituto Superiore di Sanità, tra l'altro presieduto da un bravissimo docente friulano, il dottor Brusaferro, è che l'ipotesi è che il coronavirus si stia sviluppato in particolare nelle regioni lombarde, in parte venete e in gran parte dell'Emilia Romagna, in parte del Piemonte, perché c'è la zona della Valpadana è la zona più inquinata d'Italia. Per cui una delle ipotesi è che l'alto tasso di inquinamento della Valpadana abbia favorito, non sia la causa, ma abbia favorito la diffusione del coronavirus. E quindi l'Istituto Superiore di Sanità sta indagando, sta valutando se per davvero questa ipotesi è realmente verificabile. Quindi capite, c'è un'ipotesi e lo sta verificando, correlando il concetto di verifica che facevo prima, e quindi monitorando le situazioni, i soggetti, la casistica che si è realizzata in queste regioni che caratterizzano la Valpadana, se per davvero vi può essere una correlazione, perché se davvero vi è questa correlazione, beh, significa che bisogna ovviamente intervenire, almeno quantomeno diminuendo il tasso di inquinamento di questa realtà, di questa realtà della Valpadana. Adesso, se volete, cliccate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, vi spiega questa, questa dinamica che è molto, che è molto, che è molto interessante, e se è vera farà molto pensare ovviamente dopo, ma per darle il senso del cosa significa valutare, valutare ha questo significato coniugato con quello che dicevamo prima. Allora, valutare, vengo al quesito che poneva la professoressa Serra. Professoressa Serra mi diceva, Carlo Beraldo, hai parlato di valutazione anche all'inizio. Sì, è vero. Valutare significa non solo alla fine di un progetto o di un programma o di un piano. Valutare significa intervenire, utilizzare modalità tra virgolette valutative nelle diverse fasi di realizzazione di un progetto, e quindi fin dall'inizio nelle diverse fasi del processo di progettazione. Proviamo nella tappa della ideazione di un progetto, cosa può significare valutare? Significa domandarsi se il progetto che ho una mezza idea, perché siamo agli inizi del progetto, ho una mezza idea di realizzare, ha per davvero un significato. Può essere sicuramente una cosa interessante, opportuna, è poi fattibile anche, o è tra virgolette un delirio del tipo mi piacerebbe, ma in realtà non tiene. Quindi è una riflessione in quel momento che uno fa, è un'idea un po' astratta, si confronta con il proprio superiore, si confronta con qualche collega, si confronta con qualche altro rappresentante del mondo della solidarietà accanto, per chi lavora nei servizi sociali, e capisce se ha senso o no proseguire questa idea. E questa è la valutazione sostanzialmente, quindi è attraverso il dialogo con altri interlocutori capisco se è una cosa che può tenere o che non può tenere. Questo è, lo facciamo all'inizio questo. Nella seconda fase invece uno decide di, dopo aver colloquiato con i diversi interlocutori, ha capito che ci può essere anche qualche sostegno da qualche, non solo dall'amministrazione ma anche dall'esterno, anche di tipo economico, dice boh, quasi quasi comincio a lavorarci sopra, e allora comincio a raccogliere degli elementi, cioè non è più una mezza idea ma diventa un'idea. E allora comincio a prendere appunti, comincio a capire con quali risorse, su quale definisco la realtà sulla quale vale la pena intervenire, cerco di capire poi se posso avere una collaborazione di ulteriori attori, non solo del servizio, ma anche di qualche associazione di volontariato. Cerco di capire se in qualche misura poi la realtà verso la quale intendo agire ha delle risorse esterne che mi possono dare una mano. E quindi, cioè, lentamente, cioè il progetto, possiamo dire così, è una costruzione sociale, lo costruisco passo dopo passo attraverso un approccio per l'appunto cosiddetto dialogico. Quindi mi convinco sempre più che la cosa può funzionare, raccogliendo anche delle informazioni, che ne so, voglio occuparmi di disagio giovanile, mi informo verso la scuola il tasso di abbandono scolastico, vado al CERT, al servizio per le tossicodipendenze, e mi faccio dare i dati dei giovani di quel territorio che accedono al servizio, e mi faccio dare delle opinioni anche da parte dei responsabili del servizio rispetto alle caratteristiche della dipendenza e del disagio di quella realtà, di quel quartiere, di quella zona. Vado a parlare anche con, che ne so, vado a parlare con il parroco o con il cappellano che si occupa di giovani, cioè vado a interpellare i soggetti che si occupano di quella realtà, perché in quel momento non solo costruisco il progetto, ma in modo strategicamente costruisco anche consenso al progetto stesso, perché mentre parlo con questi interlocutori racconto anche di questa idea e capisco se sono d'accordo e se possono anche in futuro darmi una mano per la realizzazione del progetto. Quindi è un lavoro proprio di dialogo e di costruzione sociale. La tappa dell'attivazione, quindi la valutazione, è questa: raccolta di informazioni, dialogo, indicazione di osservazioni, consigli che possono ricevere da altri soggetti, misuro la rilevanza che quel progetto potrebbe avere, la rilevanza percepita che quel progetto può avere nella realtà, e quindi decido se proseguire o se fermarmi. Perché se capisco che la maggioranza degli interlocutori nicchiano, non mi danno informazioni, non capisco che non li avrò favorevoli, capisco che probabilmente forse vale la pena aspettare un attimo, ecco, prima di agire, perché devo accogliere un consenso quantomeno prima di andare avanti. E questo, capite, quindi questo significa che anche in questa fase io agisco utilizzando un approccio valutativo. Poi ho deciso di andare avanti. Sento che si può fare. Ho avuto in qualche misura alcune garanzie. Ho trovato cliccando sul sito della regione, cliccando sul sito della fondazione di origine bancaria di riferimento. Ad esempio, non tutti sanno che le fondazioni bancarie hanno delle risorse che devono, sottolineo devono, mettere a disposizione di progetti sociali e anche di progetti culturali e di progetti sportivi. Per cui un operatore, assieme al proprio dirigente, dice: questo progetto potrebbe essere interessante, parliamone con il sindaco, con l'assessore, e facciamo una domanda alla fondazione se ci dà anche delle risorse. E a volte le dà, la fondazione alimenta. Quindi non solo ragionare sulle risorse messe a disposizione dall'ente presso la quale si opera, ma verificare se ci sono delle risorse in più che altre realtà possono dare. Ci sono alcune aziende, ad esempio, che è un istituto che si chiama Responsabilità Sociale d'Impresa. Cosa significa? Significa che l'azienda mette, aziende normali che producono, mettono una parte del proprio profitto per finalità sociali. Io so che quell'azienda ha presente l'istituto della responsabilità, l'ha attivato e mette a disposizione delle risorse. Io chiedo a quell'azienda se in qualche misura può collaborare. Capito? C'è questa capacità, che da farsi non da solo ovviamente, ma proprio di solito lo si fa proprio assieme al proprio dirigente, di recupero di risorse quando le risorse del proprio ente sono, o della propria cooperativa, se uno opera nella cooperativa, sono insufficienti. Ecco, io nella fase della ideazione ho capito che il progetto può avere senso, può avere delle risorse e vado avanti. Lo spendo, scrivo. Nella fase della stesura vera e propria devo capire se quelle caratteristiche che accennavo all'inizio, quando parlavamo di valutazione, e cioè di rilevanza, adeguatezza, di efficacia, di in qualche modo anche poi aggiungo della congruenza interna, devo stenderlo bene, devo in modo tale che il documento che io scrivo sia in qualche misura non solo leggibile grammaticalmente e dal punto di vista logico, ma sia congruente, sia dimostri che i problemi ci sono, perché metto in evidenza dei dati, perché ho raccolto nella fase iniziale, ho raccolto delle informazioni che metto nella premessa, che dimostrano la necessità di intervenire in quella realtà. Metto in evidenza i mezzi che possibili da utilizzare e poi metto le azioni, descrivo le azioni vere e proprie che voglio realizzare. Successivamente poi realizzo, opero. E anche qui, mentre opero, in qualche modo attivo quello che già spiegavo prima, c'è un processo di monitoraggio, valutazione, di monitoraggio, verifica e valutazione. Cioè, mentre opero, raccolgo dati e informazioni, le confronto con quanto ipotizzavo di realizzare, e valuto come sto andando avanti, e quindi se vado avanti secondo quanto prevedevo, se invece non sto andando avanti secondo quanto prevedevo, allora mi fermo e cerco di adeguare il progetto secondo le difficoltà, le cose che sto realizzando. Mi state sentendo?
Aspetta, fermo Carlo, perché è un problema, qua c'è una disconnessione. No?
Ah, aspetta. Devo tornare indietro allora.
No, fermo, è l'ultimo momento, l'ultimo pezzetto, aspetta un attimo che si riconnette.
Sì?
Ti dico io, oggi, adesso non ci stanno sentendo, le stiamo provando tutte le disgrazie. Oggi, sì. Proprio, aspetta un attimo che si sta, vediamo se si riconnette.
Certo.
Oh, signor. Aspetta un attimo.
Ma è uno studente o tutti gli studenti?
No, sono io, mi sono disconnessa per qualche ragione. Cioè c'è stato un calo di connessione e adesso vediamo se riprende la connessione.
Certo.
Sono lì, loro ci sono ancora, sono io che sono disconnessa, vediamo qua. Non sono in linea.
Quindi loro mi stanno sentendo? No. Secondo te o no?
No, perché sono disconnessa.
No. Ah, giusto.
Perché tu stai passando attraverso il mio cellulare, attraverso il...
L'ho capito, certo.
Aspetta un attimo, fermo lì. Oddio. Non si connette, cosa gli è capitato, io non lo so. Oh, signore. Proviamo a resettare qua. cascata la linea, non riesce a connettersi, non so perché. Sì, io non ho la linea. Ci sono, certo. Attiva l'audio, digli che sto cercando di riconnettermi. Perché io non lo posso fare, non posso dire niente, perché sono senza linea.
La professoressa Serra sta tentando di riconnettersi. Se mi sentite. Perfetto. Se non vuoi che intanto io vada avanti.
Vai, prova a vedere se loro ti sentono, sì. Fai la prova, se ti sentono vai avanti.
Sì. Voi mi sentite bene? Pronto, mi sentite voi? No, non mi danno risposta. No, aspetta un attimo.
Sì, tenta da lì perché non sta riprendendo la linea. Prova a richiamarli se ti sentono. Prova. È attivo il microfono tuo, sì?
Sì, adesso lo attivo, sì. Mi sentite? Pronto? Mi sentite? Se volete, perché nel tentativo che la professoressa Serra.
Professoressa, io la sento scatti almeno.
Sì, mi sentite a scatti?
Sì, vai e viene.
Vai e viene. Non è. Vai e viene, mi dicono gli studenti.
Il problema di prima. E qui adesso non riesco a connettermi, io non so cosa è successo adesso, cos'altro deve succedere oggi, non so. Aspetta un attimo, scusa un attimo, faccio un altro controllo.
Certo.
Provo a riavviare il computer, adesso spengo e rifaccio tutto, vediamo. Riavvio il computer, vediamo se succede qualcosa, Dio, anche questo. Loro non ti sentono, no? No.
Dicono che mi sentono a scatti.
Vabbè, niente, bisognerà che ci aggiorniamo, vediamo.
Perché se no l'alternativa è quella che tu mandi le slide a loro.